Eccoci all'appuntamento con RT Special. Questa mattina abbiamo ospite in collegamento telefonico il presidente dell'associazione Educare alla Vita Buona di Gualdo Tadino, Umberto Balloni. Buongiorno Umberto, grazie di essere con noi questa mattina.
Buongiorno Roberto a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, domenica 30 gennaio l'associazione Educare alla Vita Buona ha celebrato la festa di Don Bosco. È anche un momento per fare il punto, un resoconto di quello che è stato fatto nel corso degli ultimi 365 giorni. Soprattutto io vorrei partire da questo, Umberto, il fatto che Educare alla Vita Buona è 11 anni ormai che ha in gestione l'oratorio, 10 anni che ha in gestione l'oratorio salesiano, un'avventura partita diciamo un po' in sordina per tenere aperta questa struttura, ma che nel corso degli anni si è rivelata qualcosa di molto più importante.
Sì, allora, come dicevi tu, intanto ti ringrazio per averlo ricordato, ti ringrazio anzi di darmi anche la possibilità di ricordarlo a tutti. Sì, noi abbiamo festeggiato questi 10 anni di attività esattamente a dicembre, l'11 dicembre 2021, poi in base a, purtroppo la pandemia una cosa o un'altra, forse un compleanno così lasciato un po' in sordina, ma avevo avuto modo poi domenica scorsa di ricordarlo nuovamente. Sì, siamo partiti 10 anni fa veramente con molte difficoltà, perplessità, dubbi. Noi ereditavamo una struttura importante, perché io ricordo sempre che poi nel corso degli anni ho cercato di focalizzare, no, di che cosa stavamo parlando, e oggi devo dirle che forse abbiamo vinto la scommessa, ma in quel momento siamo stati veramente incoscienti, perché abbiamo preso la gestione di una struttura di 2800 metri quadri, perché stiamo parlando di tutto quello, e forse i gualdesi più della mia età si ricordano meglio, di tutto quello che sono gli ex geometri, tutto il cinema teatro e tutta la struttura adiacente che fa da oratorio.
Tra l'altro non in condizioni perfette,
ottimali,
diciamo.
Esatto. Ottimali. Però vabbè, diciamo che in quel momento i salesiani l'avevano abbandonata perché, nel senso, chiusa la comunità, è stata chiusa tutta la struttura, chiusa per 6 mesi, e quindi associazioni fuori, teatro chiuso, cinema chiuso, tutto quanto, e a quel punto niente, ci siamo fatti avanti noi che eravamo fondamentalmente coloro che sono cresciuti in quell'ambiente, la mia generazione, la generazione, no, forse anche la tua, qualcuno prima, qualcuno dopo, e abbiamo detto facciamo qualcosa. Quindi insomma, vabbè, lì c'è stata la disponibilità dei salesiani nel darci la struttura in maniera gratuita, questo ormai credo che tutti, il concetto sia chiaro, ma nello stesso tempo ci hanno detto vi accollate tutte le spese di gestione ordinaria, straordinaria, di tutti i tipi. Noi abbiamo iniziato questo viaggio fra amici, perché fondamentalmente tutta gente che cresciuta insieme, collaborava, e abbiamo riaperto questa struttura alle associazioni, abbiamo riaperto il cinema, ci siamo autofinanziati. Io lo ricordo sempre, cioè questa, diciamo, iniziativa è riuscita anche perché siamo partiti con un totale autofinanziamento. Il cinema e teatro è stato il nostro modo di finanziare tutta l'attività, ognuno di noi, vari gruppi associativi, chi è entrato in questo progetto di educare alla vita buona, nome importante, siamo partiti sicuramente con un nome altisonante. Comunque chi ha aderito a questo progetto ha dato una mano non solo nello svolgere le proprie attività con i giovani, ma anche facendo i turni al cinema. Io lo ricordo a tutti, perché noi abbiamo permesso in 10 anni, nel bene o nel male, comunque nel male nel senso nel dire, abbiamo comunque tenuto una sala cinematografica aperta tutti i sabati e le domeniche, le feste comandate, come si dice, Natale, Capodanno, l'Epifania, c'è stato sempre dei volontari che sono stati lì per permettere ai gualdesi di venire al cinema. Ma poi, per carità, il cinema è andato in crisi, situazioni diverse, piattaforme televisive, però insomma a noi ha permesso, soprattutto i primi anni, di riuscire a finanziare quest'opera, man mano di ripartire, di cominciare a rimettere a posto la struttura che, come dicevi tu, presentava vari problemi, e quindi ci abbiamo messo le mani per far sì che soprattutto i giovani, ma tutti i gualdesi, avessero una struttura sicura, soprattutto essendo anche poi lì un cinema, un teatro con un locale di pubblico esercizio, e quindi ci siamo riadeguati a tutte le regole e prescrizioni previste piste per la sicurezza, abbiamo rimesso a posto gli impianti, insomma tutto quello che non era in quel momento fattibile, ecco, piano piano siamo riusciti a farlo ripartire. E in questo devo dire grazie veramente a chi ci ha dato fiducia, aziende gualdesi che ci hanno fatto tra virgolette credito sulla parola e che comunque noi abbiamo tranquillamente onorato. Abbiamo avuto, io lo ricordo sempre, scusa se mi dilungo un po', ma noi siamo partiti veramente con zero euro, non avevamo un euro, e la prima spesa che abbiamo dovuto fare era 2000 euro per rimettere in moto il gruppo di continuità del cinema che era finito. Ecco, io ringrazio veramente le aziende che in quel momento ci hanno dato fiducia, perché abbiamo detto in un anno noi vi ripaghiamo, in realtà siamo riusciti in 6 mesi, quindi da lì è partito questo meccanismo, questo movimento che ci ha portato avanti, che ci ha portato 10 anni di attività, che ci ha fatto crescere. Se vuoi continuiamo a parlare,
certo, di Miduva. Ne parliamo tra poco, perché poi si sono sviluppati dei progetti molto importanti, cresciuta tutta la struttura, e ne parliamo tra poco.
Che la pelle è lo specchio della nostra bellezza? Sono Elena Santarelli e volevo parlarti di Acqua Rocchetta. Rocchetta mi depura e mi idrata nel modo più naturale. Così la mia pelle appare più luminosa e più bella. Per questo Rocchetta è la mia amica per la pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO. Ricambistica agricola, olio dinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali. Tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Stamattina siamo in collegamento con il presidente dell'Associazione Educare alla Vita Buona di Gualdo Tadino, Umberto Balloni. Stavamo facendo un po' un resoconto di quello che è stata l'attività di questo sodalizio in questi 10 anni. Umberto raccontava che l'associazione è partita da zero, senza alcuna disponibilità economica, ed è riuscita a sviluppare progetti importanti, progetti anche da centinaia di migliaia di euro. Ecco, come è stato possibile questo? Grazie sicuramente all'aiuto di molti volontari, ma soprattutto anche grazie, io credo, anche a una visione, no? Perché andare a vincere progetti di carattere nazionale, bandi di carattere nazionale di centinaia di migliaia di euro, vuol dire insomma avere anche una visione su quello che si vuole fare. Come è stato possibile questo?
Ma dunque, guarda, io sì, cercherò di essere sintetico perché ci sarebbe veramente da dire tantissime cose, ma io dico sempre che la nostra è una grande famiglia, quindi sicuramente la nostra, diciamo, il fattore aggiuntivo in più e la nostra arma in più è stata veramente la capacità di aggregare, e quindi questo è il dato di fatto. Noi siamo stati un'associazione, io lo dico sempre, è chiaro che la nostra è un'associazione che ha un nucleo di base che parte da un associazionismo cattolico, nato chiaramente all'interno di una struttura che era quella dei Salesiani, ma noi siamo stati assolutamente inclusivi.
Ecco, posso dire, Umberto, che è stata un po', è diventata un'associazione delle associazioni?
Sì, diciamo che, allora, scusa, dal punto di vista, se vogliamo dire, formale, no, perché il nostro...
No, non formale, non ovviamente, però di fatto, esatto, nel senso
nel
che
pratico,
comunque
nel fatto pratico,
ha aggregato molte altre realtà associative del territorio.
Adesso io qui non sto a elencarle tutte, ma soprattutto quello che vorrei focalizzare è che siamo assolutamente, indiscutibilmente un'associazione laica, nel senso che noi, nel nostro statuto, per dirla banalmente, non c'è un riferimento a principi religiosi, eccetera. Noi l'unica cosa su cui abbiamo basato il nostro progetto di base è dire: esiste oggi un grosso problema educativo dei giovani nella nostra città, ma c'è un problema che ormai è esploso a livello nazionale, avremo modo anche di riparlarne, ne abbiamo parlato domenica scorsa nella nostra assemblea, ma non mi dilungo adesso troppo, però la nostra associazione doveva nascere per dare una risposta a un problema educativo dei giovani, e tutti coloro che potevano condividere questo progetto con le loro sensibilità, con la loro capacità, eccetera, noi li abbiamo assolutamente accettati, e nel rispetto chiaramente della struttura che ci ospita, ognuno ha fatto la sua strada, quindi noi abbiamo gruppi teatrali, gruppi di associazioni anche di altro tipo, il giornale stesso, il Nuovo Serra Santa, che comunque fino a pochi tempi fa, fin tanto che poi magari ne parleremo al volo, non abbiamo iniziato i lavori del terremoto, aveva la sede lì dentro, quindi siamo stati assolutamente un'associazione inclusiva, nessuno, in sintesi, scusami la battuta, nessuno, a nessuno mai è stato chiesto di recitare le preghiere per venire nella nostra associazione, scusami la battuta. Quindi in realtà noi, io lo ripeto sempre, guarda, noi facciamo un centro estivo, poi vengo ai progetti velocissimo, noi facciamo un centro estivo che credo oggi sia un punto, almeno il nostro fiore all'occhiello di tutta la nostra attività, assolutamente, d'estate, che chiaramente la pandemia ha visto ridurre notevolmente nei numeri per i distanziamenti, per tutte le regole che dobbiamo seguire, ma che nei momenti diciamo importanti siamo arrivati a 200-250 ragazzi, con un entusiasmo nei genitori, e ogni volta che c'è lo spettacolo finale del centro estivo io dico sempre a tutti i genitori: se volete lavorare con i giovani, se avete idee per i giovani, se volete stare insieme ai giovani, venite in questa associazione, nessuno chiuderà le porte a nessuno, abbiamo spazi, abbiamo possibilità, l'unica cosa che chiediamo chiaramente, se ci avete un'idea noi vi possiamo dare un supporto, ma vi dovete mettere, insomma, rimboccare le maniche e darvi da fare, perché è chiaro che non è che mi proponi l'idea e poi io te la sviluppo, perché ci abbiamo già noi, certo, tante di queste cose.
Però quindi comunque parti con un supporto che è l'esperienza, assoluto, che potete mettere a disposizione.
Assoluto, anche perché io sottolineo sempre, nessuna associazione lì dentro, poi arrivo ai progetti, nessuna associazione lì dentro paga affitto, paga niente, ripeto, viviamo di autofinanziamento, tutti collaborano alla struttura, tutti lavorano nella struttura, tutti partecipano alle turni, al cinema, al teatro per trovare il finanziamento, quindi noi stiamo andando avanti così, e questo per il momento ci ha permesso di vincere questa scommessa, e sempre considerando, sempre se mi permetti, in una realtà come la nostra, che purtroppo devo dire particolarmente litigiosa per vari eventi e vari motivi, noi siamo riusciti a creare un gruppo unito, un gruppo che collabora, in cui ognuno è importante, ognuno fa il suo ruolo e ognuno porta avanti questi progetti. Vengo subito a quello che tu dicevi, è vero, siamo partiti chiaramente con molta lenti, con molte preoccupazioni, anche perché inizialmente noi pensavamo che se ci avessimo avuto grossi problemi avremmo chiuso tutto e ridato tutto ai Salesiani. Le nostre capacità, chiamala provvidenza, chiamala solidarietà, chiamatela ognuno di voi come vuole, ci ha permesso di andare avanti 10 anni, e devo dire che il grosso salto di qualità l'abbiamo fatto poi nel 3 anni fa, fondamentalmente 3 anni e mezzo fa, quando a un certo punto, nell'ottica di questi progetti giovanili, ci è stato proposto di partecipare a un bando nazionale, che è quello della Fondazione con i Bambini. La Fondazione con Fondazione Bambini è una fondazione nata molti anni fa, aveva già lanciato alcuni progetti, ma noi non ci avevamo mai avvicinati perché ci sembrava qualcosa di troppo importante, troppo grande, troppo difficoltoso per noi. Dopo varie sollecitudini, perché noi avevamo già partecipato a bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, avevamo vinto dei bandi, siamo stati sollecitati a dire: perché non partecipate anche a questo, perché in Umbria in questi territori non rientrano mai dei finanziamenti della fondazione. Quindi devo dire, scusa, sempre io uso sempre un'altra metafora, noi non siamo quell'associazione di vecchietti che non sa quello che fare e quindi passano il tempo aprendo l'oratorio. Ecco, noi io mi auguro che gli ascoltatori non mi prendano per presuntuoso, noi siamo un'associazione di persone che hanno il proprio lavoro.
Sono molti professionisti, docenti universitari, insomma, ecco, come dici tu, non è un'associazione di uscieri che aprono e chiudono un portone. Ecco,
ma ognuno, ripeto, ognuno ha la sua caratteristica, certo, e sensibilità, però fondamentalmente.
Però ci sono delle qualità all'interno, ecco.
Ecco, ci sono tutte persone che comunque hanno nel loro settore delle qualità, hanno le loro capacità lavorative, eccetera, e che spendendole nel mondo del lavoro le hanno spese pure nel mondo del volontariato. In questo io torno sempre a dire, siamo stati tutti concordi quindi a partecipare nel 2018, perché poi il progetto si sono allungati per il Covid. Nel 2018 io ricordo sempre Giovanni Carlotti, che è professore al Dipartimento di Fisica, quindi abituato a lavorare nei progetti, lancia questa idea, sollecitato, ripeto, da varie istituzioni, da vari comitati: perché non partecipiamo a questo progetto? Devo dire che noi ci abbiamo partecipato in maniera molto disillusa. Devo dire che abbiamo lavorato, in particolare su questo io devo sempre dire che su questo ognuno di noi ha un settore, su questo Giovanni è abbastanza chiaramente sensibile e capace, quindi ha ideato questo progetto rete, ha trovato i partner. Devo ringraziare chiaramente l'amministrazione comunale, le scuole, abbiamo coinvolto tutte le scuole della fascia che vanno da Nocera a Scheggia, abbiamo coinvolto alcune associazioni, adesso non vorrei dire i nomi di tutte perché corro il rischio che in questo momento
sono tante,
e quindi praticamente abbiamo lanciato questo progetto che in sintesi è un progetto che deve andare a contrastare la povertà educativa giovanile. Per povertà educativa non si intende solo una povertà economica, è una povertà sociale, una povertà culturale, è una povertà, diciamo, del fatto che i ragazzi, i giovani vengono esclusi o non possono permettersi di fare alcune cose, per cui la pandemia ha ulteriormente incrementato queste difficoltà, e quindi la fondazione con i bambini fa dei progetti per dire: mettiamo a disposizione dei fondi su progetti seri, importanti, che permettano di fare attività e iniziative per i giovani che si trovano in una situazione di disagio generale. Abbiamo improntato questo progetto, scusa, finisco, sì, che ha un budget di 500.000 euro, e l'abbiamo quindi presentato alla fondazione. Vabbè, io la faccio corta, tutti lo sapete, lo abbiamo vinto, e lo abbiamo vinto in maniera veramente, devo dire, con molto entusiasmo e con molta soddisfazione, perché noi nel 2019, unica associazione nella provincia di Perugia e in Umbria, eravamo solo noi in provincia di Perugia e un'altra in provincia di Terni, vincono un bando e noi abbiamo portato a Gualdo Tadino 500.000 euro per i giovani, il che devo dire che è stato veramente un momento importante di crescita e di sviluppo per la nostra associazione.
E poi, ecco, Umberto, tra poco parliamo di queste risorse, come poi avranno anche le loro e hanno avuto già le loro ricadute sul territorio. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. My heart was way too lonely. If you saw it closely, you see the scars. Oh yeah. But all the things you showed me make me feel so holy. That's what you are. And I feel it coming.
Che la pelle è lo specchio della nostra bellezza? Sono Elena Santarelli e volevo parlarti di Acqua Rocchetta. Rocchetta mi depura e mi idrata nel modo più naturale. Così la mia pelle appare più luminosa e più bella. Per questo Rocchetta è la mia amica per la pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
RT! Un mondo di musica e di informazione.
Eccoci di nuovo insieme con Umberto Balloni, presidente dell'associazione Educare alla Vita Buona. Stavamo parlando del progetto Rete, di cui diverse volte abbiamo illustrato anche il suo andamento qui a RT, insieme allo stesso Umberto, insieme a Giovanni Carlotti che è il coordinatore. 500.000 euro abbiamo detto che sono arrivati sul territorio della fascia appenninica proprio grazie alla vittoria di questo bando. Soltanto due realtà in Umbria si sono aggiudicate questo bando, quindi a testimonianza del valore presentato da Educare alla Vita Buona, soprattutto ecco, per ottenere un finanziamento di questa importanza. Dicevamo prima di quali ricadute tangibili, oltre a tutta una serie di servizi che sono stati fatti nei confronti delle realtà dei bambini, diciamo dei ragazzi adolescenti in questo periodo, ma soprattutto rimarrà anche una cosa molto concreta nel territorio. Mi riferisco a una pista di atletica che si sta realizzando presso l'ex campo sportivo Carlo Angelo Luzzi di via Lucantoni.
Sì, esatto. Diciamo che fondamentalmente questo progetto doveva essere terminato a gennaio di quest'anno. Chiaramente il Covid ci ha bloccato per un lungo periodo, quindi fondamentalmente è stato prorogato fino a luglio. E le iniziative sono state veramente tante, perché i fondi erano veramente tanti e ogni partner ha avuto i suoi fondi. In particolare, per esempio, la scuola ha acquistato tutta una serie di strumentazioni per aiutare chiaramente i giovani che si trovano in difficoltà, e quindi chiaramente la scuola ha fatto tutta una serie di progetti con visite didattiche a Perugia, quindi con la possibilità, ripeto, di acquistare dei tablet all'interno delle strutture,
anche dei software se non vado errato.
Dei software, per esempio, tra l'altro l'Associazione Astronomica Umbra, che ha partecipato a questo progetto, ha organizzato delle serate astronomiche e ha avuto la possibilità di acquistare dei telescopi importanti e ha fatto delle serate astronomiche per i giovani e per tutta la cittadinanza. L'atletica Tarsina, anche lei, ha fatto delle attività, e in questo l'amministrazione comunale, che è partner e cofinanziatore di questo progetto, perché il progetto prevede pure una parte di finanziamento da parte delle associazioni, cioè una parte di cofinanziamento.
Sì.
E tutti i progetti fondamentalmente funzionano così, no? C'è una grossa parte, l'80-90%, che viene comunque finanziato, ma proprio per dare la serietà dell'associazione e degli enti che vi partecipano, gli enti che vi partecipano devono mettere una parte di cofinanziamento, e lì l'amministrazione ha messo parte del cofinanziamento, ma nello stesso tempo ha preso un contributo di 46.000 euro e adesso ha dato, credo, l'appalto per la partenza dei lavori della pista d'atletica, che sarà comunque una pista molto più, diciamo, importante.
Sì, verrà proprio un polo per l'atletica leggera, principalmente.
Esatto, faranno una struttura molto importante qui a Gualdo, credo che sia una, così mi dicevano, delle più importanti, poi dovrebbe venire fuori dell'Umbria, e anche questo in parte viene finanziato con questo progetto. Parlavo delle scuole, la nostra stessa associazione ha potuto diciamo dare un miglioramento alla struttura del cinema teatro, che è diventato sicuramente più ampio, con un palco molto più grande, con la possibilità quindi di fare spettacoli ed eventi di un certo tipo di rilevanza che prima non potevamo fare. Ci sono stati laboratori sportivi, laboratori didattici. Tuttora noi stiamo adesso riprendendo l'aiuto compiti e alcuni laboratori, e in questi giorni dovremmo fare un momento di riflessione su quello che rimane da qui a luglio, perché purtroppo in parte siamo ancora bloccati dalla pandemia. Nello stesso tempo sembrerebbe che i numeri ci dicano che questo problema del Covid stia migliorando, quindi c'è tutta una serie di attività che ancora devono essere svolte e che quindi entro luglio dovremo comunque terminare. Agganciato a questo, velocemente, nello stesso tempo abbiamo partecipato a un altro progetto sempre per i giovani, in questo caso dove il capofila però era la cooperativa ASAD, e noi siamo comunque diciamo partner principale, dove fondamentalmente anche lì
è il progetto Well3.
Il progetto Well3, che anche questo è l'espressione sicuramente della capacità che si ha quando le forze si mettono insieme e collaborano, e quindi abbiamo portato un ulteriore finanziamento a Gualdo Tadino per i giovani di 200.000 euro. Sono stati 3 anni veramente intensi, devo dire, anche perché io ritorno sempre a dire, e lo sottolineo, è comunque un'associazione di volontari, nessuno, ripeto, nessuno prende un euro per il lavoro che fa. Tutti, dal primo all'ultimo, fanno le loro cose, chi più chi meno, ma in maniera del tutto gratuita per i giovani, in maniera solidale.
E ecco, scusami Umberto, volevo sottolineare questo: con Well3 è stata realizzata la sala di registrazione, esatto, Val Music Studio, che è a disposizione di gruppi.
Esatto, per quello che riguarda la parte nostra, la nostra parte di competenza del progetto Well3, l'obiettivo era quello di recuperare uno spazio all'interno di un locale, all'interno della stanza del locale dell'edificio degli ex geometri, dove ci abbiamo ricreato una sala musicale, una sala di registrazione dove i giovani possono venire attualmente in maniera del tutto gratuita, perché finanziato appunto dal progetto Well3, possono venire i vari gruppi musicali. Noi diciamo abbiamo voluto cercare di dare una risposta ai tanti gruppi musicali che sono nel nostro territorio, quindi lì c'è una sala dove possono venire a suonare, a fare le prove, forniamo gli strumenti, ma addirittura possono anche fare registrazione. Credo io, perché poi chiaramente seguo un po' tutto, ma poi nel dettaglio chiaramente non riesco ad essere veramente preciso al 100%, ma dovrebbe essere una delle migliori sale di
registrazione. Diciamo che è dotata di tutte le attrezzature professionali, esatto, per una sala di registrazione.
Assolutamente, e quindi anche lì la sala di registrazione, anche lì purtroppo durante il periodo del Covid si è dovuta fermare, ma adesso è ripartita, per cui anche lì ci sono persone che stanno che la aprono costantemente, hanno creato un sito internet per poterla gestire, per poterla prenotare. Credo che questa sia un'altra importante risorsa che come associazione siamo riusciti a dare alla città.
Bene, ci fermiamo ancora e nell'ultimo spazio parleremo di futuro e di cosa bolle in pentola a casa di Associazione Educare alla Vita Buona.
I ain't got too much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back even though I'm terrified.
My mind, this is trouble, but it feels right, keeping on the edge of heaven. buongiorno dalla redazione sportiva. Pochi dubbi, molte certezze e un centrocampo che non si tocca. Simone Inzaghi prepara un derby dal valore immenso per la classifica con i fedelissimi tutti a disposizione. Dal Sud America ritrova Lautaro Martinez e Sanchez in grande forma. Sarà l'argentino, che è rientrato prima dagli impegni con le nazionali, ad affiancare in attacco Edin Dzeko, ma il cileno rappresenta un'arma in più da usare in caso di necessità insieme all'ultimo arrivato Caicedo. In casa Milan aumentano invece le chance di vedere Tomori tra i convocati. Il difensore inglese ha fatto in gruppo gran parte dell'allenamento di ieri, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. Solo palestra invece per Ibrahimovic, lavoro personalizzato per Rebic. Preoccupazione in queste ore in casa Napoli per le condizioni di Lozano, che in nazionale si è procurato una lussazione alla spalla destra. L'ipotesi più realistica è che il giocatore possa rimanere ai box per 40 giorni, dunque nel pieno della fase calda della stagione. Al suo rientro in Italia, previsto lunedì, sarà sottoposto ad una serie di consulti medici. Al momento non si può escludere l'intervento chirurgico. Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Nonostante il 2 febbraio siano partite le prime gare, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 prendono ufficialmente il via oggi con la cerimonia d'apertura alle 13 allo Stadio Nazionale e con l'accensione della fiaccola olimpica. Le gare intanto sono già iniziate. L'Italia del curling incassa il terzo successo in altrettante partite nel misto doppio. La coppia di azzurri, dopo le vittorie su Stati Uniti e Svizzera, si è imposta anche sulla Norvegia con il punteggio di 11-8. Prossimo avversario, la Repubblica Ceca. E intanto l'azzurro dello slittino Kevin Fischnaller è risultato positivo al coronavirus. La notizia è trapelata dal Main Media Center di Pechino. Si tratta della prima positività al Covid-19 nella squadra italiana ai Giochi Olimpici. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
RT, stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out, I see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone to leave me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I really want. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and berries. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything but you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I really want.
Umberto Balloni con noi questa mattina, presidente dell'Associazione Educare alla Vita Buona, per parlare di quello che è stato fatto. Abbiamo affrontato diverse tematiche, anche se non tutte, perché ci vorrebbe davvero, Umberto, credo, un paio d'ore per parlare di tutto quello che è stato fatto nel corso di questi 10 anni. Ci siamo soffermati sui progetti più importanti, il progetto Rete, che ha permesso di ottenere risorse per 500.000 euro, e il progetto Well 3 per altri 200.000, insomma due progetti che da soli hanno portato 700.000 euro da investire sul territorio in 3 anni. Poi ci sono stati contributi anche da parte di varie aziende per migliorare anche tutto l'immobile, che è enorme, che è gestito dall'Associazione Educare alla Vita Buona, come ricordava Umberto in precedenza. Insomma, è stato fatto davvero un grande lavoro da un'associazione che era partita poco più che un gruppo di amici per tenere aperto un oratorio. Ecco, la dico in maniera brutale, però credo di non andare molto lontano dalla verità.
Assolutamente.
Ecco, ora abbiamo visto dei lavori che stanno interessando il cinema Don Bosco, l'area dell'oratorio, per delle migliorie. Ecco, che cosa sta succedendo, che cosa succederà, ecco, al cinema Don Bosco?
Sì. Allora, guarda, allora, intanto l'avevo accennato all'inizio, ma siccome tu me lo ricordi, ecco, permettimi di ricordare veramente tutti coloro che, come dicevo all'inizio, ci hanno dato fiducia, ci hanno sostenuto. Sono molte le aziende, ma anche i privati, che devo dire ci hanno veramente aiutato economicamente, e quindi io voglio veramente ringraziare tutti, perché sono tanti, sono stati disponibili, e se mi permetti, su questo devo essere corretto, io un ringraziamento particolare lo devo fare anche all'azienda Rocchetta, perché con lei abbiamo instaurato un rapporto circa 3 anni fa, 4 anni fa, con un finanziamento di 60.000 euro proprio per il miglioramento della struttura. Cito lei perché è quella che comunque ha investito maggiormente in questa nostra associazione, ma torno a dire, non posso adesso nominare anche i privati, ma ci sono stati veramente tanti quelli che hanno contribuito, e contribuito in maniera importante alle nostre attività. Cosa succede? Allora, in parte noi in questo momento la struttura è completamente chiusa perché oggetto dell'intervento per i lavori del terremoto, dell'ultimo terremoto, è arrivato il finanziamento a settembre, l'autorizzazione per i lavori a settembre dell'anno scorso, e quindi abbiamo fatto il GREST, e praticamente dopo il GREST le attività sono state sospese, in parte perché di nuovo c'era di nuovo un'ondata Covid, ma nello stesso tempo perché la struttura è completamente chiusa perché è oggetto di intervento per il terremoto. Intervento del terremoto che adesso non entro nel dettaglio, ma che ci permetterà di migliorare ulteriormente la struttura stessa. E in sintesi cosa succede? Allora, nel mese, entro fine di questo mese, quindi nei primi di marzo, noi dovremmo riaprire il cinema teatro Don Bosco, e quindi restituiremo alla città questa struttura. Abbiamo fatto alcuni lavori di miglioramento con l'occasione nei camerini, e quindi daremo di nuovo una struttura diciamo importante al centro della città, e l'idea era quella di riaprirla con un bel evento, ci stiamo un attimino ragionando e studiando, da offrire gratuitamente alla città. Sarà un momento per ritrovarci, per ritrovare un momento di socializzazione in una città che purtroppo non ha oggi spazi che permettano di vedersi insieme e di realizzare alcune cose, o un film, un spettacolo, adesso ci stiamo ragionando, ma comunque insomma i primi di marzo dovremmo riaprire il cinema teatro. Nello stesso tempo l'oratorio dovrebbe ripartire un mese dopo, quindi intorno al mese di aprile dovremmo riaprire l'oratorio. Rimane tutta la struttura, che ritorno a dire sono gli ex geometri, che sarà anch'essa oggetto di intervento del terremoto, ma nello stesso tempo dovremmo, visto che la possibilità c'è, attivare tutto quello che è la procedura del 110 per rinnovare tutti gli impianti, eccetera, farne una struttura che diventerà una struttura polifunzionale, con aule, situazioni diciamo diverse, adesso ci stiamo un po' studiando, ma dovrebbe essere quella che dovrebbe ospitare quello che è il nostro progetto di un polo educativo territoriale giovanile, che abbiamo lanciato l'anno scorso con un convegno dove partecipò online lo scrittore Affinati.
Scusami, faccio un piccolo inciso su questo. Il polo educativo territoriale è il naturale prosieguo del progetto Rete, cioè tutte le realtà che sono state coinvolte nel progetto Rete non esauriscono la loro collaborazione con il termine del progetto, che è a luglio di quest'anno, ma proseguiranno indipendentemente dal progetto.
Esatto, tant'è vero che il progetto è stato praticamente lo spunto per potersi aggregare e cominciare a lavorare insieme in un progetto educativo giovanile. E quindi questo noi ci auguriamo, in sintesi, che entro l'anno dovremo gestire e sistemare questa cosa. Chiaramente c'è in progetto di sistemare anche le aree esterne, quindi io spero che entro l'anno noi riusciamo praticamente a restituire alla città una struttura importante per i giovani, ma per la città intera. Contemporaneamente, grazie anche alla disponibilità dei salesiani, le nostre attività stanno in parte proseguendo con i limiti degli spazi, purtroppo, lì al Verde Soggiorno, per cui sono riprese alcune attività, come dicevo, degli aiuto compiti, alcune attività associative, chiaramente in maniera ridotta, ma insomma comunque i progetti stanno andando avanti. Nello stesso tempo stiamo già ragionando su alcuni nuovi bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sta attivando, e questo è tutto un momento, diciamo, di studio e di valutazione. Quindi ecco, io devo dire, intanto grazie, ripeto, termino questa mia intervento intanto ringraziando te, ringraziando Radio Tatino e tutti gli ascoltatori, ma ringraziando veramente tutti coloro che ci sostengono, tutti i volontari che sono lì dentro, che sono importanti. Noi ci vediamo periodicamente, ne parliamo, condividiamo, in tutte le associazioni, dico sempre, c'è chiaramente chi tira di più, chi tira di meno, ma per arrivare a 100 ci vuole quello che fa 98, ma ci vuole quello pure che fa 2, esatto. Per cui da noi tutti sono importanti, e questo forse credo che è l'arma vincente del nostro progetto, perché nessuno è tenuto indietro, tutti hanno il loro valore e la loro importanza nel gestire questa attività. E quindi, se mi permetti, io concluderei questa intervista veramente invitando tutti coloro che vogliono venire da noi, che vogliono venire in questa associazione, ma non per avere la tessera di un'associazione, ma per stare insieme veramente ai giovani. Noi abbiamo spazi, possibilità, volete veramente far sì che i nostri ragazzi crescano bene in un ambiente idoneo, sviluppando i loro talenti, le loro possibilità, se ci avete delle idee venite. Veramente termini in questo, scusami Roberto, te rubo 2 secondi. Domenica io facevo questa osservazione: noi stiamo facendo, credo, un buon lavoro, e lo spero, un buon lavoro per i ragazzi, eccetera. Abbiamo ereditato una struttura che veramente presentava molti problemi, abbiamo ricreato un tessuto, diciamo, coeso di ragazzi, da noi non abbiamo barriere, vengono pure molti extracomunitari, gente non cattolica, proprio di altre religioni, ma veramente la nostra è un'associazione inclusiva. Ecco, quello che io vedo, la realtà dei fatti però, è che poi molto spesso il lavoro che si fa nei ragazzi, eccetera, crescono magari persone in gamba, importanti, eccetera, e poi escono fuori in una realtà purtroppo che non riesce veramente ad assorbire. Quanti giovani oggi di Gualdo vanno fuori dalla nostra città? Per cui qui sarebbe un discorso grandissimo, no? Ma io domenica dicevo, c'è un detto che dice che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. Ecco, ho mandato una provocazione a questa associazione: forse oltre a lavorare nel nostro interno dovremmo cominciare a capire come coinvolgere ancora maggiormente questo villaggio, perché la preoccupazione oggi che è che forse corriamo il rischio che tra la denatalità e tutto quanto
lo spopolamento possa incombere.
Soprattutto, fra un po' faccio l'ultima battuta, non apriremo più spazi per i giovani
ma per i vecchi,
per gli anziani.
Sì.
Vabbè, ma speriamo di no e speriamo veramente di poter lavorare bene. Quindi grazie ancora a tutti per l'ospitalità.
Bene, grazie a Umberto Balloni, presidente dell'associazione Educare alla Vita Buona, in bocca al lupo per tutte le attività che avete in cantiere, e
viva il lupo come si dice adesso,
sì, perché siamo grazie ambientalisti. E quindi appuntamento con la riapertura del Cinema Teatro Don Bosco tra la fine del mese di febbraio e inizio marzo. Grazie e buona giornata.
Grazie a te.